Buonasera a tutte e a tutti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network, da Nina Terruzzi e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Ahead. Come ormai saprete, Jazz Ahead non si è fermata in quest'estate tanto particolare, ma è andata in onda tutti i mercoledì dalle 23 alle 24, preparata da casa con mucho amor dalla sottoscritta. Se foste interessati a mettervi in contatto con me, vi ricordo che potete scrivere in qualsiasi momento a jazzahead.radio@gmail.com. Mentre per riascoltare le puntate perse in quest'era moderna della radio on demand, potete scaricare i podcast da Google cercando podcast Jazz Ahead Radio Popolare, dalla app di Radio Popolare dal sito, salvo problemi tecnici, e in ultimo anche da iTunes. Nelle descrizioni delle puntate trovate poi le scalette dei brani con autore, album, anno di uscita e etichetta. Per quanto riguarda l'agenda della settimana, ricordo, dopo averli segnalati anche mercoledì scorso, i festival sardi in corso in questi giorni. Il primo è Nuoro Jazz Festival, in corso fino al 27 agosto, con concerti alla Biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro, ovviamente. Tutti i concerti iniziano alle ore 21, ne segnaliamo giusto un paio, ovvero quello del 21 agosto, venerdì, con Max De Aloe all'armonica Bocca alla fisarmonica, Salvatore Spano al pianoforte, Salvatore Maltana al contrabbasso, Francesco Brancato alla batteria. Sabato 22 agosto, Emanuele Cisi al sassofono e Dado Morone al pianoforte. E mercoledì prossimo, il 26 agosto, il doppio programma con il progetto Butterfly Cluster, con Francesco Panconesi al sassofono, Paolo Petrecca alla tromba, Alessandra Keisoro alla voce, Gianluca Palazzo alla chitarra e Kimba Junco al contrabbasso e infine Fabrizio Fiore alla batteria. A seguire il H-Hole Project con Rossella Palagano alla voce, Nicolò Petrafesa al pianoforte, Vito Faretina al basso e Graziano Pennetta alla batteria. Questo dicevamo per quanto riguarda Nuoro Jazz. Mentre altro festival sardo in corso ora è Musica sulle Bocche, che quest'anno presenta il quartetto del sassofonista Enzo Favata, accompagnato da Pasquale Mirra al vibrafono, Rosa Brunello al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria, in concerti disseminati in vari comuni dell'isola. Domenica saranno a Porto Torres, lunedì a Nuoro e martedì a Nelvi, in provincia di Sassari. Lasciando la Sardegna, dove torneremo settimana prossima per segnalare la programmazione del Festival di Sant'Anna Resi, nei primi di settembre, ricordo che dal 21 al 30 agosto sarà in corso anche il Festival Jazz di Torino, tutto organizzato al Combo di Corso Regina Margherita 128. Segnalo all'interno del Torino Jazz Festival il concerto di sabato 22 agosto di Manu Cacé alla batteria, Patrick Monoghen alla chitarra, Jérôme Regal al basso e Jim Anderson alle tastiere. Chiudo l'agenda ricordando un appuntamento al di fuori del festival, ovvero Camilla Battaglia, che sarà dal vivo domenica 23 agosto alle 18 al Rifugio Gherardi di Taleggio, Bergamo, in Val Brembana. E, come sempre, di questi tempi i concerti vanno prenotati. Allora, settimana scorsa avevo detto che le puntate intorno a Ferragosto sarebbero state quasi interamente musicali, ma ho mentito, mi dispiace. Se settimana scorsa infatti la trasmissione ha visto ben pochi momenti parlati, le congiunzioni astrali hanno poi fatto sì che questa settimana Io riuscissi a raggiungere tecnologicamente Francesco Bigoni a Copenaghen e che finalmente ci fosse modo di parlare dell'ultimo suo disco da co-leader uscito e che aspettavo di farvi ascoltare da un po', appunto cercando di trovare il momento opportuno per fare sì che fosse proprio Francesco a parlare e a presentare l'album. Il disco in questione si intitola The Electric ed è il secondo album del quintetto On Dog, di cui appunto vi racconterà lui per la maggior parte della trasmissione. Anticipo solo che On Dog sono Francesco Bigoni, sassofono, tenore, clarinetto e composizioni, insieme a Mark Solberg, che appunto firma altri brani oltre a suonare la chitarra e l'elettronica. E poi ci sono Piero Bittolo Bona al sax contralto, al clarinetto basso, al flauto, alla voce, e Beppe Scaldino al sax baritono e clarinetto basso e Mark Lohr alla batteria e all'elettronica. Ascoltiamo quindi Francesco Bigoni su On Dog e The Electric.
Con Mark ci siamo conosciuti poco dopo il mio arrivo a Copenaghen. Io mi sono trasferito qui nel 2009, nell'estate del 2009, e ho incominciato a cercare un po' di musicisti che mi piacevano. A un certo punto conobbi un batterista canadese che adesso ha praticamente smesso di suonare, ed è un vero peccato perché era fortissimo, e si chiama Kevin Brough. E con questo batterista iniziai a suonare, a fare delle session praticamente. E durante il festival di Copenaghen, non ricordo se era il 2009, forse l'anno dopo, nel 2010, lui mi invitò a suonare, a fare un set di improvvisazione in un gruppo più largo, in realtà, in cui c'era anche Mark. E quindi lì ci siamo conosciuti e boh, c'è stato un po' un colpo di fulmine, insomma. Abbiamo cominciato a suonare tanto insieme. E abbiamo messo su un trio con Kevin che si chiamava Hopscotch, e quel lavoro venne documentato con un disco che uscì per Ilk nel 2011, se non sbaglio. Nel frattempo io stavo suonando in trio con Crisco 3, con Piero Bittolobono e Beppe Scardino, che sono due miei amici e fratelli storici musicali, e a un certo punto mi venne l'idea di fondere questi due trii in un quintetto. Nel momento in cui questa cosa accadeva, cioè nel 2012, Kevin si chiamò fuori e quindi coinvolsi Mark Lohr, che è un batterista lussemburghese che vive a Berlino, e cominciammo sostanzialmente a lavorare su un repertorio totalmente nuovo, un po' qui a Copenaghen, un po' in una piccola residenza che abbiamo fatto a Massa Lombarda in Romagna. Quello era un po', diciamo, era una rassegna che è durata per qualche anno, che era in qualche maniera curata dal Gaio Roco. Era una cosa che si è trasformata nell'arco di qualche anno da un meeting di collettivi e di etichette indipendenti in una cosa che assomigliava di più ad un piccolo festival. In realtà era una sorta di 2 giorni che rientrava nel cartellone di Crossroads in Emilia-Romagna. E quindi con quella scusa abbiamo fatto una piccola residenza ed un concerto. Quello fu anche il mio progetto finale al conservatorio a Copenaghen, dove ho fatto un biennio di perfezionamento e sostanzialmente ho usato il secondo dei 2 anni a scrivere la musica per il suo gruppo. Il gruppo è organizzato, cioè è sostanzialmente una leadership divisa fra me e Mark Solberg, che è una cosa che abbiamo cominciato a fare già, cioè da quando ci siamo conosciuti in realtà. E per me corrisponde un po' alla mia attitudine generale rispetto alla musica, di un'attitudine collettiva, per cui mi sono sempre mosso in gruppi collettivi o in senso, diciamo, chiamiamolo tradizionale, in cui la leadership è equamente divisa fra i membri del gruppo, poi stando in collettivi etichette di musicisti, il Gaio Roco in Italia, adesso sono membro di Ilk, che è il collettivo etichetta che ha stampato questo disco, e anche insomma per quello che riguarda la musica suonata, proprio la performance, ho trovato in Mark un partner notevole, perché abbiamo una grande intesa e anche però siamo diversi, per cui diciamo questo è un valore aggiunto quando diciamo, si vuole stimolare la creatività di un processo, per me è sempre stimolante lavorare in gruppo, in qualche modo, anche se in questo caso appunto si tratta di due persone su cinque. Poi quando ci troviamo e suoniamo, la responsabilità è equamente divisa, cioè diamo molta responsabilità per le scelte, anche estemporanee, degli altri musicisti, insomma. Per quello che riguarda il lavoro discografico, è proprio una cosa che guidiamo io e Mark, anche se questo disco qui l'ha mixato Mark Lohr, cioè il batterista del gruppo, che è anche un notevole ingegnere del suono. Sì, è stato nel cassetto per lungo tempo. I motivi per cui esce adesso sono vari. Intanto si tratta comunque di un repertorio che abbiamo suonato dal vivo anche dopo, per cui non, diciamo che non è un lavoro fresco, però comunque rappresenta una fase della vita di questo gruppo che si è protratta almeno fino al 17-18, insomma. E poi è rimasto nel cassetto per una serie di motivi, tra cui il fatto che avevamo molto materiale in più, e siamo rimasti a lungo nel dubbio, sul formato di questa uscita, perché, il primo disco di questo gruppo è uscito sostanzialmente come un doppio in due volumi separati. Quindi sono state due uscite concomitanti provenienti dalla stessa seduta di registrazione. Qui non volevamo più fare in quel modo, però inizialmente non ci convinceva l'idea di scegliere una sorta di best of, perché il gruppo si muove, diciamo, secondo coordinate differenti tra un filone più di groove e cose più cameristiche, più aperte. Quindi avevamo inizialmente l'idea di far uscire tutto in diversi formati e disseminando le uscite, facendo delle cose più piccole, magari EP, facendo un video musicale, uscendo anche un po' dal discorso per forza del CD, insomma. Mentre facevamo questa roba qui, l'abbiamo lasciata indietro un po' per dare priorità al trio, che è una cosa che io e Max Solberg abbiamo, l'altro progetto che abbiamo insieme con Emanuele Maniscalco, e quello è un trio collettivo, e che comunque è stato molto attivo in questi ultimi anni, e quindi l'abbiamo messo avanti un paio di volte, nella nostra, diciamo, pipeline produttiva. E poi è successo che quando era il momento di dedicarsi a queste uscite disseminate, c'è stato il lockdown, e quindi invece di procedere in quel modo abbiamo scelto di uscire in fretta e di chiudere su un CD, sostanzialmente su un album che dura 50 minuti. Non l'abbiamo vissuta come una rinuncia, ma come un'opportunità di condensare il lavoro e renderlo più sintetico in realtà. Non abbiamo nemmeno fatto un best of alla fine, abbiamo scelto sicuramente delle take che ritenevamo buone, eccetera, però abbiamo cercato di fare un album che abbia un senso compiuto, insomma, stando dentro i 50 minuti. Comunque sì, non è stato un ripiego, diciamo, una rinuncia. È stata una scelta che poi ha portato dei benefici, secondo me, perché abbiamo messo più a fuoco delle cose, anche sul suono, sul lavoro grafico, insomma. Sicuramente dal punto di vista dell'attività live è un gruppo che adesso è decisamente in stand-by, anche se non è impossibile, diciamo, pianificare cose, però è un momento di tale incertezza che un gruppo come un quintetto, in cui sostanzialmente ci sono tre paesi coinvolti, perché diciamo, siamo in due da Copenaghen, uno viene da Berlino, gli altri due dall'Italia. Diciamo che il numero delle variabili aumenta notevolmente. Per cui sì, da quel punto di vista adesso è difficile, siamo in stand-by, però abbiamo deciso di non rimandare l'uscita, e anzi, la mia esperienza durante il lockdown primaverile è stata che è uscita un sacco di roba, che mi coinvolgeva sia come sideman che come leader, perché è stato un momento in cui forse anche trovare lo spazio e le energie per farlo. Un momento in cui il silenzio live è stato compensato un po' da una invece attività discografica, in varie forme, CD e poi uscite su Bandcamp, quindi soltanto digitali. No,
Cioè.
beh, l'idea naturalmente esiste, e il gruppo comunque è disponibile, e lo sto proponendo già a qualche rassegna e festival, eccetera, eccetera. Però comunque abbiamo fatto il disco senza lo stress di doverlo presentare dal vivo in tempi brevi, insomma. L'abbiamo fatto perché era un capitolo importante per questo gruppo che andava documentato. Quindi in un certo senso non è un'uscita che, cioè non è soltanto il biglietto da visita, insomma, per poi andare a suonare live. Però per quanto mi riguarda, qualche segnale di interesse in quel senso ce l'ho avuto. Quindi di interesse ad ascoltare delle uscite anche appunto che sono state nel cassetto, in generale a compensare un po' la mancanza del live con quella del disco. Poi certo che questo non ha, cioè era forse un po' naif pensare che avrebbe riattivato il mercato discografico, che invece continua ad avere i problemi strutturali che aveva anche prima. Però indubbiamente qualche segnale positivo c'è stato. Ora vediamo come, diciamo, se questa tendenza prosegue, perché adesso abbiamo passato un'estate in cui di concerti bene o male ce ne sono stati. Ho visto che effettivamente era vero che la gente aveva fame di concerti, poi sì, si tratta sempre di una nicchia per cui il pubblico non è tanto, e questo è un'arma a doppio taglio, è anche un vantaggio perché, diciamo, le cose sono più semplici da mettere in piedi anche in breve tempo, insomma. Quest'anno, per via della dinamica che c'è stata, si sono attivate un sacco di cose e quindi ho fatto dei concerti qui, ho fatto dei concerti in Italia, ne ho fatti tre, in rassegne, festival. Il nesso c'è, io sono stato lì, diciamo, con due progetti con cui suono stabilmente, per cui non è che siano state chiamate estemporanee nel mio caso, però indubbiamente. Ci sono stati, diciamo, un concerto era fissato da tanti mesi e ha resistito sostanzialmente al lockdown, ha resistito anche, nel contesto del festival Una striscia di terra feconda, ho suonato col gruppo di Federica Michi Santi, ospite Luis Clavis, quel festival lì ha resistito al lockdown primaverile e alla perdita di due sostanziosi contributi economici da parte della Regione Lazio e della SIAE, per cui onore al merito perché sono rimasti in piedi tagliando il programma, ma il nostro concerto è rimasto in piedi, insomma. Gli altri due concerti sono usciti piuttosto tardi. Ho avuto l'impressione che chi aveva una stagione estiva ha provato a mettere tanta carne al fuoco perché i numeri erano bassi, si suonava all'aperto, c'erano meno problemi di permessi e cose del genere, era tutto più semplice. Ma quello diciamo è un lato che è il gruppo ha ereditato da Chris Cottrense, che è veramente molto ironico anche dal vivo, insomma anche nelle presentazioni che facciamo dei pezzi, nei titoli dei brani. E il nome del gruppo On Dog è, diciamo, deriva dal brano omonimo che ha scritto Mark, e questo On Dog è l'anagramma di Dog On, perché su quel pezzo che è uscito nel nostro primo disco c'è un groove che ricorda molto da vicino il groove di un altro brano, che è Dog On AD, che è un brano di Julius Emple, e che è un po' un brano talismano per chi, diciamo, si muove seguendo le coordinate che seguo io musicalmente. Però ci siamo ritrovati con questo dog nel titolo, e quindi da lì ho detto: beh, adesso comincio a scrivere dei pezzi dedicati ai cani in qualche modo, e quindi così è stato. Siccome non credo molto alla idea romantica dell'ispirazione, però quando cominci a scrivere una cosa e ci metti il titolo, comunque qualche attivi delle sinapsi che non avresti attivato se non l'avessi fatto. Cioè, mi sono trovato spesso a fare così. Altre volte hai l'opposto, cioè scrivi un brano e poi ci metti il titolo alla fine. In questo caso io ho proprio fatto questa scelta in maniera conscia su alcuni dei pezzi, insomma. E poi ci sono altre cose, tipo appunto qua il titolo da Electric e Elliptic, tutti questi pezzi qui sono invece più legati a discorsi assurdi di elettronica, praticamente di ingegneria elettronica. E poi c'è un brano che mi piacerebbe anche mandare, diciamo, che si chiama Jacuzze Mancuse, è dedicato a un compositore veneziano classico contemporaneo che si chiama Giovanni Mancuso, che è molto bravo e col quale siamo amici, e col quale un po' di anni fa era scattata una tenzone compositiva, per cui lui mi chiese, cioè scrisse un pezzo dove c'è il mio nome nel titolo in qualche modo nascosto, dicendo: adesso scrivo questo pezzo, dammi la strumentazione. Quindi io gli ho indicato la strumentazione per il brano e lui ha scritto questo pezzo e me l'ha mandato, al che gli ho detto: bene, adesso tocca a me, però siccome io sono un jazzista lo faccio per il mio gruppo, quindi non darmi la strumentazione, ci penso io. E così ho fatto. domanda, se io potrei presentare questo lavoro in termini tecnico-musicali e anche, diciamo, di strumenti compositivi che adopero, perché mi interessa approfondire una roba, per esempio esplorare un'idea compositiva o qualcosa del genere, e ci sono, solo che non apprezzo molto l'idea di sbattere in faccia al pubblico questa cosa, e quindi i titoli nascondono anche un po' quella cosa lì, e sono ironici anche perché mi interessa che diciamo il processo di associazioni per chi ascolta sia un po' più obliquo e un po' più individuale, per cui non mi piace raccontare tanto la mia musica in termini tecnici, per questo motivo. Diciamo, cosa succede dopo? Cioè, tu fai un lavoro e proponi un disco che ha una veste grafica, ci sono dei titoli, ci sono sopra delle informazioni, puoi scegliere o meno di metterci le note di copertina. Ma poi bisogna vedere, insomma, quello che vuoi comunicare, perché io non sono molto avvezzo, appunto, come dicevo prima, a spiegare la musica che faccio. Secondo me intanto non c'è niente da spiegare, e poi è un percorso associativo che non deve seguire una logica precisa e deve essere lasciato, secondo me, all'individualità di chi ascolta. In questo senso sono abbastanza alla vecchia, cioè, diciamo, i jazzisti di una certa generazione alle domande com'è costruita una cosa rispondevano sempre in maniera criptica, anche brutale a volte, e comunque in maniera un po' oracolare, perché preferivano stimolare processi, appunto, individuali e nascondere un po' le forme e gli strumenti della scrittura, che comunque ci sono. Per un musicista è chiaro quello che succede, no? Se hai gli strumenti per apprezzare quell'aspetto, lo puoi fare, però, insomma, il manuale di istruzioni non è necessario, ecco, questo sicuramente no. È una cosa curiosa, il rapporto con i titoli è una cosa curiosa e molto personale, insomma, cioè quanto letterale anche il titolo è rispetto a quello che vuoi comunicare con un pezzo. Anche questo è relativo, perché, insomma, poi, appunto, soprattutto sui brani con, come dire, coi nomi di cane, lì è, cioè, le associazioni sono molto libere, diciamo, è un anche per chi, anche per gli altri, diciamo, per i miei compagni a cui propongo questi pezzi, non è che, cioè, puoi, diciamo, avere l'immagine mentale di questo cane, se va bene, ma comunque i processi associativi sono molto liberi e molto poco controllabili, insomma. In più, in questa musica qui, di questo gruppo, non c'è il testo, per cui diciamo che è ancora più libera dal punto di vista del suo significato, no? Ma nel mio caso, devo dire, sì, ci penso, perché comunque penso al problema del pubblico e penso, mi faccio la domanda a chi parla questa musica, diciamo, con chi voglio comunicare. Certo che non pretendo che possa parlare a tutti, però spero di poter raggiungere un pubblico che non la conosce, questo senz'altro. Cerco di lottare per rendere questa musica non poco o nulla autoreferenziale, e questo però senza, diciamo, fare compromessi dal punto di vista delle scelte musicali che faccio e del modo in cui queste vengono comunicate. Comunque sì, è una cosa a cui tengo, e sicuramente in questo caso il fatto, diciamo, di utilizzare l'ironia come strumento è una cosa che spero avvicini le persone invece di allontanarle. Cioè, mi dispiacerebbe che risultasse una musica seriosa, insomma. E certamente non è musica scritta e suonata soltanto per i musicisti, quella è una cosa che a me tendenzialmente non piace. Un'altra cosa, diciamo, sempre sottovalutata, ma comunque importante, è anche il modo in cui stai sul palco, no? E come ti approcci al pubblico. Lì ci sono vari modi di farlo, chiaramente sono scelte molto personali, però quella è un'altra roba che di cui io sono abbastanza consapevole quando sto sul palco, insomma, o comunque prima di salire sul palco penso a questa cosa e a come una musica come questa, che è tendenzialmente non alla forse, cioè non è sempre orecchiabile, è piuttosto densa, insomma, per cui bisogna cercare di non farlo pesare, ecco, questo sì. Di non cercare di mettere un diaframma fra te e il pubblico. Io cerco spesso di eliminare quella barriera lì, o comunque di mettermi allo stesso livello del pubblico, di non tenerlo lontano, distanziato, insomma, a livello emotivo. Ho molta voglia di suonare con questo gruppo dal vivo, che è fermo da un po', insomma, per cui... Un'altra roba dei titoli che c'è nel disco è questa, appunto, c'è questo filone di titoli legati, come dire, al vocabolario e al lessico dell'ingegneria elettronica, per cui c'è questo Dielectric, per esempio, Elliptic, che è un'altra roba legata in qualche modo a quello, e poi ho combinato i due filoni perché Chebyshev Chihuahua, e appunto il Chihuahua viene passato dentro ad un filtro Chebyshev. Questa è l'immagine mentale che io ho, non ha alcun senso naturalmente, però ho cercato di utilizzarla per scrivere il pezzo, insomma. E al centro c'è una suite per clarinetti, mm-hmm. Qui è facile, diciamo, indovinare, quindi black pipes sono i clarinetti. E ci sono questi tre micro pezzi che sono insieme, vanno, diciamo, pensati come una suite, sostanzialmente, quello che ha scritto Mark, e stanno al centro di questo disco. La storia del gatto è questa, è che c'è questo modo di dire in inglese che è Curiosity Killed the Cat, no? E quindi questo brano è la risposta a questo, diciamo, è la vendetta del gatto che finalmente dimostra che, insomma, non per forza deve rimetterci la pelle o andargli tutto storto per via del fatto che è un animale curioso, insomma.
On, Dog, Piero Bittolo Bon, Francesco Bigoni, Beppe Scardino, Mark Solberg e Mark Lohr. I brani che abbiamo ascoltato sono stati nell'ordine di Electric, brano che dà il nome al disco, firmato da Francesco Bigoni, poi Nimmersatt di Mark Solberg, Jacques Mancuse, Slides, che era la parte centrale della Black Pipe Suite, e infine The Cat Takes Revenge and Kills Curiosity. Mancano ancora alcuni minuti alla fine della puntata, per cui ne approfittiamo per ascoltare qualcosa di abbastanza lontano dal lavoro che abbiamo approfondito stasera. Lui è George Corey Todd e questo è un EP dal titolo Not Even the Ghosts They Wear Remix EP, che per annuncia il suo prossimo disco in uscita alla fine della settimana prossima. Ascoltiamo Ghosts, traccia numero 2 di questo EP, mentre segnalo che le quattro tracce contenute in questo disco sono in vendita su Bandcamp e che il ricavato dalla vendita andrà al collettivo BTFA, Black Trans Femmes in the Arts, quindi un motivo in più per farci un giro. Thank you. George Cory Todd, aspettiamo il suo prossimo disco in uscita il 28 agosto per Atlantic Rhythms e intanto ci gustiamo questo EP, Not Even the Ghosts They Wear Remix EP. E con lui vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con Jazz Ahead, vi auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare, se volete riascoltare questa puntata c'è sempre il podcast. Un saluto e buonanotte.